Iniziamo quindi con la prima diretta di quest'oggi insieme ad Antonella Napolitano di Privacy International. Cerchiamo insieme a lei appunto di osservare i dispositivi sorveglianti applicati alla gestione repressiva ed emergenziale dei flussi migratori, ma intanto diamo un benvenuto sulle libere frequenze di Blackout ad Antonella. Ci senti?
Buongiorno a voi.
Benissimo, sì. Allora appunto iniziamo andando ad affrontare l'argomento sorveglianza e migrazioni. È effettivamente abbastanza complesso capire da dove partire, visto che si parla tanto di esternalizzazione delle frontiere al di fuori dei confini europei, con per esempio la fornitura di fondi e risorse tecnologiche a paesi trasformati sostanzialmente in gendarmi della fortezza Europa. Pensiamo al Niger, pensiamo alla Libia, per fare qualche esempio. Quanto di sviluppo e diffusione di tecnologie per il controllo dei confini europei, che coinvolgono i colossi del settore tradizionalmente bellico e le sue riconversioni in complesso sorvegliante industriale, pensiamo a Selex, Thales e via dicendo, ma anche della costruzione di un ambiente sorvegliante e ostile nei confronti di chi si trova già all'interno del territorio europeo, possiamo forse iniziare appunto cercando di descrivere quali attori e attraverso quale modalità questi attori stiano promuovendo questi scenari.
Come dicevi giustamente, è un fenomeno complesso e molto articolato, insomma, che prende poi varie direzioni e che forma, in cui si forma un vero e proprio ecosistema in cui gli attori sono i governi nazionali, gli organismi internazionali, l'organizzazione dell'Unione Europea, in varie modalità, adesso poi ne parleremo, e aziende che producono tecnologia di sorveglianza o strumenti tecnologici che possono essere usati anche come strumenti di sorveglianza, fino addirittura alle grosse società di consulenza. Quindi insomma, in tutto questo lo scenario è queste tecniche, questi strumenti sono intimamente legati, sono in causa vengono usati, diciamo, causa di discriminazione, vengono usate per, diciamo, militare violenza, violare diritti e dignità umana in molti momenti appunto del viaggio migratorio, perché il risultato è che chi migra per vari motivi, e sappiamo che ce ne sono molti, perde la possibilità di controllare i propri movimenti. Quindi anche qui io, diciamo, lo dico per enfatizzare non solo ovviamente i gravissimi, diciamo, abusi, quindi quando si parla di violenza, ma anche in generale di perdita di dignità umana, quindi di subire le conseguenze delle decisioni di sistemi che vengono considerati, questo è un elemento diciamo, di questa narrazione, potremmo definire tecno-soluzionista, potrebbero essere, vengono considerati innovativi, ma sono in realtà opachi e fintamente efficienti. In più vengono implementati, diciamo, disegnati, messi in pratica in un vuoto normativo, un vuoto legislativo molto di frequente, il che ovviamente rende, diciamo, anche molto difficile metterle in discussione dal punto di vista legale. Come dicevi anche tu, avviene in vari momenti del flusso migratorio. Quello di cui insomma che nominavi, a partire dal, diciamo, varie fasi del viaggio prima di arrivare qui in Europa, è un po' quello che appunto si definisce esternalizzazione delle frontiere, esternalizzazione dei confini, in cui governi nazionali o l'Unione Europea, parlo dell'Europa perché è più vicina e perché noi anche a Privacy International ci lavoriamo direttamente, ma questo si verifica in molte parti del mondo, si verifica ovviamente negli Stati Uniti, di cui sentiamo molto spesso parlare, ma si verifica anche in vari paesi dell'America Latina, in varie zone dell'Africa e dell'Asia. Quindi ecco, non pensiamo sia un problema solo europeo, e diciamo, sono fenomeni che noi vediamo a livello globale in varie modalità. Esternalizzazione delle frontiere cosa vuol dire? Vuol dire che appunto l'Unione Europea, per esempio, e i governi nazionali subappalta, ecco, appunto, danni in outsourcing, diremmo con linguaggio, diciamo, commerciale usato dalle aziende, il controllo dei confini. Quindi, appunto, tu citavi il Niger, citavi la Libia, questi paesi che sono paesi di partenza o paesi di snodo dei flussi migratori, la Libia, insomma, la conosciamo di più, il Niger, diciamo, meno instabile della Libia, ma comunque, insomma, un paese comunque che è stato considerato cruciale negli snodi, diventano dei punti in cui si cerca di bloccare il flusso migratorio, e quindi, e lo si fa in varie modalità. Noi in Italia abbiamo sentito parlare, non so, delle motovedette, per esempio, che vengono date alla guardia, diciamo, alla cosiddetta guardia costiera libica. Noi a Privacy International ci occupiamo molto di un altro elemento, che è fondi europei, a volte anche destinati allo sviluppo, che vengono utilizzati per fornire tecnologie di controllo dei confini, tecnologie di sorveglianza, training, formazione, quindi, insomma, tutto quello che rende le polizie di confine, o insomma, le forze di polizia, più diciamo, capaci nell'ottica di fermare i flussi migratori. Oppure, e questo è un altro, diciamo, sviluppo interessante, creare delle condizioni per cui sia più facile rimpatriare i cittadini di quei paesi che dovessero arrivare in Europa. Ora, non mi soffermo in modo specifico sui rimpatri, perché non è una cosa di cui noi ci occupiamo e che invece molte organizzazioni fanno egregiamente, però, diciamo, per darvi un'idea di come diciamo, questo sviluppo possa esserci, una cosa che l'Unione Europea fa con questi fondi è finanziare la creazione di sistemi di identità biometrici in paesi, tra l'altro, appunto, spesso molto poveri, dove non c'è elettricità, diciamo, ovunque, a volte con, diciamo, la modalità aiutiamo a modernizzare il paese, a volte proprio con l'esplicito obiettivo di identificare poi i cittadini di quei paesi e poterli rimpatriare più facilmente. E questo è il caso, per esempio, di alcuni progetti inclusi nel fondo fiduciario per l'Africa, il Trust Fund for Africa, come viene detto appunto in inglese, che comprende progetti come un programma di 28 milioni per sviluppare un sistema, diciamo, di identità nazionale biometrico in Senegal, o nel caso, per esempio, della Costa d'Avorio, 30 milioni per un progetto così. In quel progetto è proprio scritto esplicitamente che è un progetto fatto con l'obiettivo di identificare cittadini ivoriani che siano irregolarmente residenti in Europa in modo da poterli rimpatriare. Solo per restare sul fondo sul fondo fiduciario per l'Africa, ci sono, cito, diciamo, un po' così in ordine sparso, 55 milioni ai Ministeri degli Interni di Tunisia e Marocco per l'acquisto e mantenimento di vari tipi, diciamo, di strumentazione per raccogliere dati ai confini, per creare postazioni, insomma, in vari punti, diciamo, del paese, sviluppo di un sistema di infrastruttura, diciamo, digitale, informatica, per migliorare le capacità, diciamo, di identificazione biometrica, sorveglianza aerea, e insomma ci sono moltissimi esempi che potrebbero essere fatti. Il Niger, ecco, dicevi il Niger, 11 milioni e mezzo sempre in questo trust fund per l'acquisizione di un IntiCapture, che è un sistema, diciamo, di sorveglianza che praticamente simula le torri telefoniche, ecco, e quindi, diciamo, in qualche modo, adesso spiego in modo, insomma, semplifico molto, fa sì che il telefono si colleghi alla torre telefonica e quindi ne acquisisca i dati, perché il telefono identifica questa strumentazione come una torre telefonica, quindi si connette pensando di connettersi alla rete. Tutte queste cose, quindi, in un fondo che è un fondo mirato allo sviluppo dei paesi, al miglioramento, diciamo, delle condizioni, e tra l'altro appunto che viene detto un fondo, definito un fondo per la stabilità e per diciamo la risoluzione delle cause di origine della migrazione, quindi che dovrebbe in teoria creare le condizioni perché queste persone non debbano lasciare il proprio paese nel caso diciamo per esempio di condizioni di grande povertà. Insomma, non mi sembrano queste le diciamo la modalità per creare diciamo questo sviluppo. Rimane appunto invece un'ottica di criminalizzazione del fenomeno migratorio. Tutte queste cose sono cose che possiamo immaginare usate contro dei criminali, contro appunto diciamo dei fenomeni di questo tipo, mentre invece li vediamo appunto utilizzati nei confronti di persone che scappano da vari scenari estremamente pericolosi, ecco.
Sì, molto interessante quanto stavi dicendo rispetto alle conseguenze di questa narrazione emergenziale. Citavi prima anche il contributo che per esempio delle agenzie di consulenza, grandi colossi appunto del consulting, operano in questa direzione, nella costruzione appunto di questa narrazione che poi all'interno dei nostri confini produce, contribuisce alla costruzione di un indotto economico assolutamente favorevole per le aziende che vendono questi prodotti, e dall'altro lato appunto all'interno, al di fuori dei confini della Fortezza Europea, all'interno invece di quelli dei paesi trasformati in gendarmi, promuovono un controllo autoritario capillare del territorio, funzionale appunto alla militarizzazione sia muscolare sia sorvegliante nella gestione dei fenomeni anche interni a quegli specifici paesi, tutto appunto con quello che definivi soluzionismo tecnologico e la patina di neutralità che lo accompagna.
Sì, ecco, poi purtroppo c'è, questo ovviamente non solo in questo contesto, ma in molti altri contesti, diciamo quella che è stata la lotta al terrorismo, ma anche diciamo cose che noi vediamo a livello di servizi pubblici. Pensiamo adesso a tutte le questioni sanitarie legate al Covid, dove il focus sembra essere sull'app, mentre il sistema è molto più complesso, quindi un'app non risolve semplicemente il problema. Queste grosse società di consulenza, in modo in realtà anche molto più oscuro, perché noi ci occupiamo, per esempio, noi e altre organizzazioni ci occupiamo di aziende, insomma, magari ne parleremo anche a breve. Le società di consulenza sono società che sono molto più opache in questi processi, perché appunto non prendono i contratti per esportare tecnologie, ma lavorano più a livello di processo, a livello di costruzione di questa narrazione. Quindi ad esempio una società come McKinsey è stata fortemente coinvolta in questa cosa, in questi processi, per esempio quando si è trattato alcuni anni fa di creare quello che poi è stato l'accordo con la Turchia per bloccare i flussi migratori che arrivavano da quella direzione. Sappiamo, cioè, è stato riportato per esempio Balkan Insight aveva di recente un approfondimento proprio sul ruolo di McKinsey in generale in tutta la questione dell'asilo, anche per esempio rispetto alla Grecia, alla Germania, come sono stati gestiti questi flussi. Ci sono, quindi lavorano anche appunto molto con i governi, quindi grossi contratti, e questa cosa succede per esempio anche adesso rispetto alla risoluzione del Covid, ragionano nelle riviste di settore, nelle fiere, nelle grandi conferenze diciamo dell'industria tecnologica, creando appunto questa narrazione. Noi leggevamo di recente questo magazine del World Border Congress, che è questa conferenza annuale, fiera, in cui si incontrano diciamo governi, aziende, sì, in cui per esempio i due consulenti di PwC, quest'altra grossa società di consulenza, parlavano di confini intelligenti, anzi ancora più intelligenti, come modalità di risoluzione di un mondo al momento molto diciamo, in difficoltà dopo, diciamo, la pandemia, quindi i viaggi, il trasporto di merci e così via.
Sì, smarter borders, era interessante.
Smarter borders, smarter e smarter, quindi non solo tutta ovviamente la retorica dello smart qualunque cosa che conosciamo applicata a veramente ogni tipo di cosa, ma più intelligente, quindi maggiore uso di tecnologia. Il soluzionismo tecnologico diciamo fa in tutti gli ambiti, non solo in quello di cui parliamo, questo noi lo vediamo a Privacy International veramente nei settori più disparati. La promessa del soluzionismo tecnologico è: questo è un problema, noi ve lo risolviamo con questa tecnologia in modo facile, in modo quasi in modo senza che ve ne dobbiate accorgere, ecco. E questo è dietro questa, diciamo, questo tipo di retorica, questo tipo di narrazione vengono spinte delle tecnologie che sono poi, tra l'altro, questo è molto problematico, sono intanto ovviamente non neutrali, non sono nemmeno tecnologie così efficienti. Sentiamo parlare, insomma, molto per esempio di riconoscimento facciale, che è altamente problematico, ci sono ormai numerosi studi che mostrano come riconoscimento facciale abbia margini di errore elevatissimi quando si tratta per esempio già di donne rispetto a uomini, diciamo, gruppi etnici, variotipo, quindi persone, diciamo, non bianche sono fortemente diciamo danneggiate, perché i sistemi che poi sono stati appunto tutt'altro che neutrali, creati da sviluppatori molto spesso nella Silicon Valley, molto spesso bianchi, insomma un settore anche lì appunto, diciamo, creano tutta una serie di problemi con errori, margini di errore molto grande. In questo ambito di confini e tecnologia, diciamo anche che si basa su scienza abbastanza dubbia, abbiamo visto di recente diciamo una forma di lie detector, diciamo, di macchina della verità sperimentata in alcuni confini esterni dell'Europa, quindi in Grecia, in Ungheria e, se non ricordo male, in Estonia, in cui questo sistema creato tra l'altro grazie a un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea dovrebbe diciamo basarsi sulle microespressioni facciali per stabilire se una persona al confine sta dicendo la verità, quindi se effettivamente si dice di essere, se effettivamente ha fatto il viaggio che dice di aver fatto e così via. Anche questo nell'ottica di risolvere, diciamo, il problema del flusso migratorio, quindi di poter già stabilire, tra l'altro anche, diciamo, con molto poco riguardo di tutto quello che è legato alla legge sul diritto di asilo, di poter stabilire già se qualcuno al confine, insomma, può, diciamo, dire dare una versione effettivamente, diciamo, reale. Questo si basa proprio scientificamente su una scienza estremamente diciamo traballante, nel senso che non c'è un consenso su come questa cosa possa essere effettivamente efficace. La sperimentazione, diciamo, ci sono stati anche per esempio alcuni giornalisti che sono andati a testare, ovviamente senza, diciamo, annunciarlo, questo tipo di confini, scoprendo ovviamente che queste strumentazioni stabilivano errori dove non ce n'erano e così via.
Sì, pensiamo appunto a una tecnologia di riconoscimento emotivo costruita e calibrata su informatici europei e poi attivata su culture, ma anche di esperienze di mimica facciale completamente diverse in altre parti del mondo. Ma al di là appunto dei bias che accompagnano queste tecnologie, delle distorsioni in fase di costruzione e elaborazione, anche semplicemente il fatto che ci sia un'asticella etica del possibile così mobile e che questa venga sperimentata in dei contesti che davvero diventano dei laboratori di sorveglianza al di fuori dello scrutinio e dell'osservabilità, della visibilità del pubblico.
Sì, laboratori in cui, insomma, le cavie sono esseri umani, in cui le cavie sono esseri umani potenzialmente molto vulnerabili, perché poi al confine, appunto, i confini esterni, insomma, può arrivare chiunque, ma insomma sappiamo che a certi confini esterni arriveranno persone da certe direzioni e per certe motivazioni. Quindi appunto fare tutto questo anche con una estrema opacità di, diciamo, di come questi progetti vengono creati e messi in pratica, e, diciamo, e cosa ne sarà dopo. Cioè la sperimentazione in questa fase per esempio è finita, ma il sito che era, questo l'avevamo visto di recente, il sito che era quello di High Border Control, cioè questa strumentazione, al momento non è accessibile. Quindi per esempio non sappiamo in questo momento se questa strumentazione verrà utilizzata, non sappiamo se è stato fatto un impact assessment, come si chiama, rispetto a, appunto, diritti umani, rispetto al successo anche tecnico di questa strumentazione. Quindi se per esempio ad alcuni confini europei tra qualche mese ci ritrovassimo una di queste macchine, insomma, sarebbe, diciamo, curioso capire cosa ha portato alla valutazione di effettivamente diciamo installarla. E se una macchina stabilisce che io non sto dicendo la verità, qual è diciamo per me la modalità di in qualche modo diciamo avere un'analisi, diciamo, e un riesame di questa cosa? Perché per molti di noi, insomma, è capitato a molti di noi di trovarsi appunto in uno di questi sistemi di riconoscimento biometrico che magari dà un segnale di errore in flussi normali di viaggio, magari appunto arriva, cioè la persona che dice vabbè, controllato, va bene, e ci fa passare. Ovviamente questo in un contesto di sospetto, in un contesto di intenzione di respingere quante più persone possibili, appunto a scapito di diritti, diciamo, di leggi esistenti, a che conseguenze porta e che possibili rimedi ci sono. Questo ovviamente, che tutele ci sono per le persone, insomma, questo solleva moltissime, moltissime domande.
Magari poi torneremo in una prossima puntata ad approfondire sia High Border Control sia altri progetti all'interno di Horizon 2020, che è davvero è un capitolato di investimento in ricerca e sviluppo promosso dalla Unione Europea, che racchiude al suo interno alcune tecnologie, alcuni programmi che disegnano veramente la distopia a cui stiamo andando incontro. Restando appunto ai flussi migratori, ai percorsi, ai tragitti, oltre ai corpi delle persone migranti, e quindi per esempio alla verifica degli spostamenti, alla verifica con un radar per le imbarcazioni o un drone per monitorare appunto i passaggi e via dicendo, una forte attenzione viene indirizzata verso i dati che appunto gli individui, le persone che si spostano portano, consapevolmente o inconsapevolmente, perché appunto, come dicevi tu, dati che possono essere estratti dai loro corpi trasformati in dati con il conferimento coatto di identità biometriche, ma anche estratti dai loro dispositivi o dalle loro interazioni con l'ambiente e con le istituzioni, come per esempio avviene all'interno del territorio del Regno Unito. Puoi raccontarci appunto che cosa state osservando su questo fronte e come i dati vengono utilizzati anche per i rastrellamenti e le deportazioni all'interno del contesto che forse come Privacy International monitorate con maggiore prossimità, ovvero quello del Regno Unito?
Sì, noi allora diciamo nel Regno Unito da alcuni anni c'è quella che è stata definita, poi insomma si è tornati indietro sulla definizione, ma insomma la sostanza qual è? L'hostile environment, quindi un ambiente ostile, una serie di politiche, quindi in pratica una serie di politiche che sono state messe in atto dal Ministero dell'Interno con l'obiettivo di rendere appunto l'ambiente, quindi il Regno Unito, inospitale, così inospitale, così ostile da spingere le persone ad andarsene. Questa era un po' l'intenzione, ed è, pur essendo, diciamo, appunto la definizione, si sia tornati indietro su questa definizione, definisce molto dell'approccio al fenomeno migratorio del Regno Unito negli ultimi anni, diciamo, con modalità un po' diverse da quelle di altri paesi europei, ma insomma una retorica fondamentalmente molto affine, che ha fortemente contribuito alla campagna per la Brexit. È stato uno degli elementi sicuramente dirimenti della campagna per la Brexit. Questo in pratica vuol dire una serie di accordi che sono stati fatti con, per esempio, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, forze di polizia, perché diciamo condividessero i dati e le informazioni di persone che accedono ai servizi pubblici in varie modalità, per cercare di rintracciare persone che fossero, diciamo, sul territorio britannico senza la documentazione, diciamo, la corretta documentazione. Quindi abbiamo visto, ad esempio, alcuni ospedali condividere dati di persone che si erano a loro rivolti per problemi di salute, emergenze di salute. Abbiamo visto scuole diciamo, condividere dati con il Ministero degli Interni, quindi partire dai bambini che, insomma, accedono al servizio scolastico per rintracciare i genitori. Abbiamo visto anche, anche questa è una cosa estremamente grave, persone che hanno denunciato crimini o abusi e che sono state, diciamo, appunto, invece individuate dalle forze, diciamo, che si occupano di deportazione, quindi a volte anche proprio rimpatriate, o comunque, diciamo, messe in condizioni di non poter proseguire con la loro denuncia. Questo colpisce moltissimo, per esempio, un esempio di questo tipo è donne che sono magari venute qui con i mariti anche regolarmente, quindi non persone che sono necessariamente qui in modo irregolare, ma il cui status è legato a quello del marito, e che però non possono denunciare abusi perché perderebbero il loro status, oppure nel caso, per esempio, entrambi siano qui in modo non regolare, potrebbe portare alla deportazione di tutta la famiglia. Questo ovviamente crea, tra l'altro, problemi anche, diciamo, pubblici alla società, perché se una persona non si reca più in ospedale pensando, cioè, nel caso di necessità, immaginate, tra l'altro, il tempo di pandemia, quindi non accede a cure mediche, non comunica, per esempio, di poter essere positivo al Covid, questo è un danno per la società. Lasciare i criminali a piede libero è un problema per la società. In questi casi sono, diciamo, rientrano anche, per esempio, donne che sono state vittime di traffico, che sono arrivate qui, diciamo, come vittime di traffico di esseri umani, avviate alla prostituzione, che, per esempio, chi è qui in modo regolare non manda i bambini a scuola. Insomma, immaginate un po' questo scenario. Tra l'altro, noi è uno scenario che abbiamo visto su migranti che arrivano da vari paesi del mondo fuori dall'Europa, ma questa cosa potrebbe presto riguardare anche cittadini europei nel momento in cui la Brexit diventerà operativa, ormai tra pochissime settimane, e ancora non si sa neanche bene se ci sarà un accordo o meno. Queste misure, questo ambiente ostile, che tra l'altro, appunto, è stato molto utilizzato come retorica nella campagna per la Brexit, potrebbe colpire anche molti cittadini europei, ad esempio, che non avessero i documenti, oppure che non fossero in grado di provare una serie di condizioni. Alcune, per esempio, io, insomma, ve lo dico anche a livello individuale, io ho quello che si chiama pre-settled status, che è lo stato di chi è, appunto, cittadino europeo, ma è qui da meno di 5 anni. Chi è qui da più di 5 anni può fare richiesta, appunto, diciamo, in una forma di visto permanente, ma, per esempio, molti stanno già dicendo che la lettera, il documento a livello digitale che il governo manda per comunicare se questo status è effettivo, non è accettato, per esempio, da persone che danno casa in affitto o, insomma, che offrono altri servizi. Quindi è una cosa che danneggia a livello, ovviamente, nelle modalità che ho descritto, ma può danneggiare anche nel normale svolgimento di una vita, diciamo, anche molto più stabile di persone e di cittadini. Appunto, a questo poi si abbina anche una politica molto ostile che sta cercando progressivamente di aumentare i rimpatri, sta cercando, sta mantenendo, pur se molto ridotto, politiche di detenzione amministrativa, la detenzione dei migranti che abbiamo anche noi. L'Inghilterra, cioè il Regno Unito, è l'unico paese che ha detenzione indefinita, anche se a breve questa cosa dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe se non altro essere, diciamo, smantellata, però con i tempi di permanenza molto lunghi, con dei centri di detenzione, tra l'altro adesso, diciamo, pur con un numero minore, comunque sovraffollati, in tempo di Covid sappiamo quanto questo possa essere pericoloso. Vediamo, appunto, parlavamo prima di dati eccetera, le cose che noi osserviamo nel Regno Unito ma anche in altri paesi, per esempio insomma l'Austria, la Germania, appunto al confine i dati sono usati come modalità per confutare per esempio una richiesta di asilo, anche lì su in ambito legale è abbastanza problematico e in ambito, diciamo, di efficacia particolarmente difficile. Cito solo una tecnologia tra tutte, quella che si chiama estrazione di dati da telefono, diciamo, mobile phone extraction, che viene usata per esempio da persone che arrivano, insomma, per l'estrazione di tutti i contenuti di un cellulare, inclusi i contenuti che possono essere stati, i dati che possono essere stati cancellati, per, diciamo, confermare o confutare quello che viene detto da una persona al momento della richiesta di asilo. Quello che però sa chiunque abbia, diciamo, lavorato un minimo, abbia avuto a che fare con i processi migratori, è che questi telefoni comunque raccontano una storia parziale e una storia molto frammentata, perché nel viaggio, insomma, da vari paesi fino all'Europa, i telefoni vengono persi, acquisiti, condivisi, quindi possono contenere dati di numerose persone, ma come, insomma, ci basti pensare a come noi usiamo il nostro telefono, danno comunque un'immagine estremamente parziale della nostra vita e del percorso che abbiamo fatto. Quindi utilizzarli in un modo o in un altro, con evidentemente un intento di, diciamo, di limitare l'asilo concesso, insomma la tutela, è fortemente, diciamo, problematico e diciamo, infrange molto spesso diritti, diciamo, il diritto internazionale, diritto nazionale, tutele che queste persone hanno. E purtroppo molto spesso anche lì, in una, diciamo, forma di cercare, diciamo, tentativo di aggirare le leggi esistenti, di crearne di nuove, che poi spesso a distanza di anni vengono dichiarate incostituzionali, quindi, diciamo, a tutto danno, appunto, come dicevamo all'inizio, della perdita dei diritti e della perdita anche della dignità di queste persone.
Sì, tra l'altro, appunto, si configura un accesso all'interno di una sfera dell'intimità in un contesto di progressiva normalizzazione che utilizza come bacino sperimentale, e sperimentale anche in termini purtroppo di invisibilità e tollerabilità di queste sperimentazioni, veramente come cavie quasi deumanizzate per quanto riguarda appunto le persone in spostamento, in fuga, in fase di migrazione. E questo però appunto può precedere poi a una normalizzazione dell'utilizzo, della penetrazione e dello sfruttamento di questi dispositivi per il resto della popolazione, come abbiamo spesso visto alcune categorie e le sperimentazioni su alcune categorie sono poi dei prodromi di quello che avviene in fase più estesa nella sorveglianza di massa. Antonella, purtroppo ci dobbiamo salutare, avremmo avuto ancora un sacco di argomenti da toccare, se ce lo consenti ci risentiremo per continuare un sacco di ad approfondire un sacco di punti che sono emersi quest'oggi e di suggestioni che ci hai dato per proseguire con queste riflessioni. Per esempio, appunto, tutto il discorso sull'utilizzo dei dati, sul social credit, social scoring e Horizon 2020. Quindi ti invitiamo, se ce lo consentirai, a una a una prossima diretta. Arriva però una domanda da un'ascoltatrice e a questo punto te la giriamo. Cosa ne pensi invece di Eurofam, strumento proposto da ricercatori e contrapposto al database Eurodac? Se sai darci una risposta.
Allora, diciamo che allora non è una cosa di cui ci occupiamo strettamente. Il tema è però sinceramente molto complesso per una risposta così spot. La cosa che tra l'altro volevo dire all'inizio, che poi non ho detto di Eurodac, che tra l'altro l'ampliamento di Eurodac è al centro anche del nuovo patto su migrazione e asilo che la Commissione ha proposto. Quindi ecco, sto cercando insomma qualcosa di molto sintetico da poter dire. Però ecco, forse ecco, è un tipo di cosa che richiederebbe un approfondimento molto, molto maggiore. Ecco. Siccome tra l'altro è un tema di cui noi ci occupiamo, va messo in relazione con molte altre cose. Quindi mi spiace, ma forse non è un tema...
la domanda risposta sorpresa prima di rimandarti al banco, praticamente. No, ma invece...
Sicuramente, che la prossima volta magari ne parliamo. Ecco, purtroppo, ecco, tra l'altro, come dicevamo all'inizio, sono dei veri e propri ecosistemi con delle dinamiche che sono politiche, commerciali, insomma, e anche di, diciamo, di retorica poi mediatica. Quindi ecco, purtroppo una cosa, ecco, magari forse è l'occasione per fare un punto, ecco, non ci sono soluzioni semplici, né tecnologiche né di altro tipo, quindi mi scuso con l'ascoltatrice per non essere in grado di dare una risposta, diciamo, rapida col tempo che ci rimane, ma prometto che per la prossima volta, diciamo, magari iniziamo da quello e posso dare una panoramica un po' più ampia.
Ecco, però cerchiamo magari solo di spiegare agli altri ascoltatori e ascoltatrici di che cosa stiamo parlando, perché Eurofam e Eurodac sono sigle che penso a molti non suggeriscano la rilevanza di queste strutture. Ecco. Eurodac, se non sbaglio, è il database di impronte digitali. Mentre Eurofam...
Sì, allora Eurodac è un database di appunto in cui i richiedenti asilo vengono registrate le impronte dei richiedenti asilo. E quindi per esempio viene utilizzato, Eurodac sta per European Asylum Dactyloscopy Database, e quindi viene usata, per esempio, insomma, ne abbiamo sicuramente sentito molto parlare di, appunto, secondo la regolamentazione di regolamento di Dublino, che stabilisce che le persone che arrivano, insomma, al confine europeo debbano presentare la domanda di asilo nel primo paese di arrivo. E quindi, per esempio, quello che abbiamo visto diciamo negli anni, in questi anni di migrazioni, di flussi migratori che arrivano, abbiamo visto appunto il trasporto di, appunto, persone che sono state rimandate, magari che erano riuscite ad arrivare in altri paesi europei e che sono stati rimandati
al primo luogo di identificazione, sostanzialmente.
Al primo luogo, quindi molto spesso l'Italia, molto spesso la Grecia, molto spesso la Spagna. Questo, diciamo, è un po' la dinamica, ecco, con cui vengono utilizzati. Tra l'altro prevede, diciamo, la nuova proposta, diciamo, di migrazione e asilo, di ampliare anche i dati da raccogliere, diciamo abbassare l'età, insomma, tra l'altro, appunto, anche qui con tutta una serie di problemi, per esempio, non so, i diritti dei minori. Ecco, questi sono anche i temi, appunto, per dire quanto è complesso. In tutto questo c'è da considerare quali sono i diritti dei minori, in tutto, cioè.
E infatti Eurofam si contrapporrebbe con proponendo una centralità dei legami familiari, esatto, sostituendola, esatto, semplicemente all'identificazione.
Un database adesso scusa perché vi leggo diciamo anche la definizione, perché appunto con tutte queste sigle, quindi European Family Support Network, quindi diciamo è European Family, il ricongiungimento familiare, i legami, tra l'altro cosa che mentre è una conversazione diciamo anche così, anche banale, senza essere troppo tecnici, sembra una cosa estremamente logica. Vediamo appunto minori che viaggiano da soli e poi appunto cercano di ricongiungersi a famiglie, nuclei familiari. Anche qui i governi stanno remando contro molto spesso, vi dico appunto per dire del Regno Unito, in tutte quelle che sono anche tutta una serie di leggi che dovrebbero adeguare il sistema post diciamo, uscita dall'Unione Europea, il governo, le forze diciamo di maggioranza stanno remando contro fortemente anche rispetto ai ricongiungimenti familiari di minori, su numeri che sono tra l'altro anche abbastanza bassi. Ecco, in questo dobbiamo anche non perdere due dimensioni del fenomeno, e con questo insomma vi lascio e rimando insomma, al futuro. La dimensione umana, che viene spesso
amputata.
Sì. Trattate persone diciamo un tanto al chilo, purtroppo una disumanizzazione. Dall'altro lato, quando si parla di politiche bisogna anche avere chiaro la dimensione del fenomeno, perché in una retorica che da anni ci parla di invasione, che da anni ci parla di emergenza a tutti i livelli, l'abbiamo vista in Italia, l'abbiamo vista in Regno Unito, l'abbiamo vista a livello di Unione Europea, di governi e forze populiste, stiamo parlando di numeri estremamente ridotti, in cui insomma i fondi che vengono messi per appunto esternalizzazione, confini, fondi all'industria, fondi alle consultancies, sono soldi che se venissero impiegati in modo diciamo strutturato e pensato sull'integrazione, sull'avviamento a un percorso, un apprendimento della lingua, insomma lo vediamo nel contesto italiano, abbiamo sicuramente i decreti di sicurezza e tutto quello che vuol dire accoglienza diffusa, accogliente, insomma è un ecosistema che favorisce moltissimo ovviamente insomma forze e poteri economici molto forti, come diciamo hanno scritto molti insomma giornalisti che se ne occupano, la frontiera è un buon affare. È nell'interesse di molti non risolverlo questo problema, ovviamente.
Evidentemente sì. Antonella, quindi,
insomma, anche qui ricordiamoci che anche di in qualche modo di resistere alla non solo alla retorica della criminalizzazione del fenomeno migratorio, anche pensando che insomma siamo stati migranti anche noi, che la migrazione è un fenomeno assolutamente naturale che c'è da quando esiste il mondo, ma anche che è una falsa contrapposizione, una falsa guerra tra poveri. I migranti non danneggiano, cioè l'accoglienza dei migranti non danneggia il servizio pubblico diciamo a livello nazionale, non danneggia le politiche del lavoro, quindi diciamo anche cerca un po' di studiare, non è un'emergenza per come possiamo diciamo intendere l'emergenza, tra l'altro insomma, siamo oggi nel mezzo di un'emergenza sanitaria, quindi anche le parole, anche il linguaggio, anche la narrazione che viene usata sono cose a cui stare estremamente attenti quando si analizzano questi fenomeni.
Grazie ancora Antonella, perdona per il prolungamento in corner.
Nessun problema, spero ci saranno molto presto altre occasioni.
Se ce lo consentirai, assolutamente sì, Sardato, sappiamo che oggi è anche un appuntamento, quindi non ti tratteniamo oltre e alla prossima, grazie ancora, ciao.
Alla prossima, grazie mille, ciao.
Sì, questa ultima domanda molto interessante, tra l'altro purtroppo abbiamo superato quasi i 40 minuti di diretta insieme ad Antonella Napolitano di Privacy International, che ci aveva preannunciato avere anche un altro impegno. Ma in sintesi, e sarà forse anche un argomento che affronteremo nelle prossime occasioni insieme ad Antonella, visto che era previsto anche per oggi, ma poi ci siamo dilungati eccessivamente, questa contrapposizione tra Eurofam, questo network per i ricongiungimenti in base alle connessioni familiari, affettive, eccetera, contrapposto a Eurodac, quindi alla identità biometrica conferita nel momento del primo riconoscimento nell'approdo, nell'arrivo all'interno dei confini della Fortezza Europa, rimanda a una contrapposizione tra identità affettiva e identità biometrica, e evidentemente c'è una preponderanza nella considerazione della seconda rispetto alla prima. E tra l'altro, appunto, un argomento che si sarebbe voluto affrontare è anche l'automazione dei processi decisionali, la deumanizzazione e la sostituzione con algoritmi di intelligenza artificiale per la valutazione delle posizioni delle diverse persone che cercano di accedere all'interno dei confini europei.